Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Si è svolto domenica il secondo turno delle elezioni amministrative in cui si sono determinate le sorti di 111 comuni italiani, 19 capoluoghi di provincia e 3 regioni tra cui Genova, Catanzaro e L'Aquila. Un'affluenza alle urne appena sopra il 45% ha decretato quello che molti avevano previsto dopo la prima tornata. In totale il centrosinistra si è aggiudicato più comuni sopra i 15.000 abitanti fra primo e secondo turno, ma il centrodestra unito è riuscito a strappare alla sinistra i capoluoghi maggiori alcune delle sue roccaforti storiche, a cominciare da Genova, per continuare con La Spezia fino a Piacenza e Pistoia, ma anche Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia. Allora, noi cominciamo proprio da Genova, la città governata per la prima volta dal dopoguerra dal centrodestra. Noi abbiamo raggiunto in Italia il giornalista di Ala News Andrea Eusebio, che ha commentato per noi i risultati del ballottaggio partendo proprio da Genova.
Sì, a Genova, dove si è imposto al ballottaggio Marco Bucci ai danni di Gianni Crivello. È assolutamente un'affermazione molto molto importante per il centrodestra e forse diciamo la vittoria di punta di questi ballottaggi, che hanno rilanciato il centrodestra, diciamo un centrodestra ampio su quello che viene considerato il modello lombardo, con Maroni a capo di una giunta nella quale fa parte anche il nuovo centrodestra, e così riproposto anche a Genova e anche ovviamente in Liguria l'anno scorso, quando poi ha vinto Toti. Quindi diciamo una mossa politica coerente con quelli che sono stati gli ultimi chiamati al voto e che ha dato appunto prova di affidabilità, imponendosi in una città tradizionalmente ostica per il centrodestra. Ovviamente a Genova si sono vissuti gli ultimi anni in maniera abbastanza tumultuosa, con quello che è stato veramente un allontanamento da parte del centrosinistra dalla sua gente, del PD, se proprio vogliamo puntare appunto il dito, visto che comunque Crivello era appunto un candidato del Partito Democratico, poi aveva tre liste civiche e una semicivica, se vogliamo chiamarla così, con la sinistra, quindi era proprio il candidato del Partito Democratico che al ballottaggio non è riuscito ad imporsi, e appunto i riflessi sul piano nazionale, su quella che dovrà essere la strategia politica del centrodestra sono evidenti, e non è un caso che Matteo Salvini, proprio alla vigilia e poi anche dopo la vittoria di Bucci, abbia raggiunto Genova proprio per festeggiare, ma poi anche per dare un po' la sua impronta, per dare un po' la sua firma a questa vittoria, anche perché lo ricordiamo, quello che sorprende è che nel centrodestra allargato la Lega Nord ha recitato la parte del leone in quel di Genova con ben 28.194 voti, il 12,95%, con Forza Italia ferma all'8,8%, quindi una bella affermazione anche proprio del Carroccio.
Anche all'Aquila finisce un'epoca, quella di Cialente, che dopo un decennio in cui l'amministrazione è stata guidata da un sindaco centrosinistra, la poltrona del primo cittadino è stata conquistata da Pierluigi Biondi, il candidato di centrodestra. Insomma, la sinistra perde due importanti roccaforti. Il centrodestra è riuscito a strappare al centrosinistra 12 città capoluogo. Quali sono stati i commenti delle forze di centrosinistra rispetto a questo risultato?
Beh, allora, diciamo che il commento che più ha fatto rumore è stato quello di Matteo Renzi, che su Facebook ha cercato un po' di sdrammatizzare questa pesante debacle, dicendo che è un po' un turno amministrativo a macchia di leopardo per quelli che sono i risultati, si perde un comune e se ne guadagna un altro. Sappiamo benissimo che in realtà la situazione non è proprio così, e d'altra parte gli stessi renziani, come il vice ministro Casero, oppure altri addetti ai lavori del Partito Democratico, hanno ovviamente ammesso la sconfitta, anche lo stesso Orfini, presidente del Partito Democratico. Quindi insomma Renzi diciamo a caldo, ha voluto drammatizzare cercando di tenere ancora in pugno il PD, che invece si riscopre nuovamente fragile, nuovamente diviso al suo interno e in una situazione veramente, in un periodo storico assolutamente difficile. Lo sappiamo, in Italia il Partito Democratico deve fare i conti con i fuoriusciti che poi hanno formato il Movimento Democratico e Progressista, con Speranza, Bersani, D'Alema, ma anche il campo progressista di Pisapia, che si ripropone di costruire un centro-sinistra che tende più a sinistra. Bene, dopo questa tornata amministrativa forse la giacca Renzi la stirerà ancora con maggiore vigore. Dicevi bene tu, dopo Genova anche l'Aquila che torna al centrodestra. Brunetta ha subito sentenziato che tutti i torti subiti da Berlusconi per quella famosa diciamo pubblicità dopo il terremoto dell'Aquila, ve lo ricorderete, con il G8 che passò appunto per questa città davanti ai potenti della terra. Si parlò tanto di una sorta di passerella per mettere in mostra una disgrazia e farsi pubblicità. Brunetta è tornato su quell'argomento, pensato un po', ha fatto un po' di Amarcord, dicendo bene, abbiamo riportato un po' la Chiesa al centro con Forza Italia, che a differenza di Genova però qua si impone. Lo sappiamo, Salvini ha ancora qualche difficoltà nel centro-sud, ottiene un 6,76 all'Aquila, però ovviamente la parte del Leone la fa Forza Italia, quindi il centrodestra che a livello nazionale risale e il centro-sinistra che invece assolutamente si interroga.
E infatti appunto il centrodestra si afferma a Genova, L'Aquila, Verona e tante altre città. Queste elezioni hanno visto il ritorno, appunto come ci hai detto appena ora, di Silvio Berlusconi, che qualcuno ha già ribattezzato la fenice della politica italiana. Quindi la coalizione di destra con Forza Italia e Lega unite batte la sinistra frammentata. Una vittoria del centrodestra o una sconfitta del centrosinistra?
Ma forse per il roboante risultato, forse più una vittoria del centrodestra, perché non si credeva il centrodestra potesse essere così in forze, così in forma. Si parla sempre negli appuntamenti importanti di questa strada che si riunisce di volta in volta, perché lo sappiamo, spesso e volentieri Forza Italia, la Lega e poi anche i Fratelli d'Italia della Meloni. E per non parlare poi del nuovo centrodestra, ora diventato Alternativa Popolare, corrono spesso in posizioni diverse quando sono lontani dai turni elettorali. Poi c'è un po' la solita solfa che si ripropone, quindi non si credeva che fosse così in forma questa soluzione, e invece aveva ragione Maroni che governa, lo dicevamo, con questo tipo di modello in Lombardia. Ci ha sempre creduto, ha sempre spinto per questo centrodestra allargato e quindi bisognerebbe dire che sì, è una vittoria del centrodestra. È vero anche che Berlusconi è un po' la fenice della politica italiana, perché quando scende in campo Berlusconi comunque muove comunque sempre le masse, anche se si parla di un forte astensionismo in generale, quindi bisogna fare anche i conti con questo. Se vogliamo trovare un po' il pelo nell'uovo, e non è neanche di poco conto, è che proprio questa vittoria pone Matteo Salvini e Silvio Berlusconi davanti a un bel enigma, ossia quello della leadership di questo centrodestra, se poi è vero che fra 8 mesi si andrà al voto alle politiche. Questo è una bella gatta da fare, perché pare che nessuno dei due sia intenzionato a lasciare campo all'altro. Lo sappiamo, Berlusconi sta ancora attendendo la sentenza della Corte di Strasburgo sul suo futuro, attualmente non è candidabile, però insomma, Forza Italia contro la Lega Nord, sale la Lega Nord, Forza Italia cerca di stare al passo, i tempi sono un po' cambiati, ma insomma nel centrodestra ci si interroga particolarmente su questa su chi dovrà poi governarlo e guidarlo questo centrodestra, mentre per il centrosinistra assolutamente il frazionamento di cui parlavi è stato deleterio, questo sicuramente sì. Si parlava di questa sconfitta del Movimento 5 Stelle che riproponeva i due poli, è vero, però alla fine chi è emerso è solamente il polo di centrodestra.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.